Prima di condividere la parola del Signore, volevo aprire con una parola di preghiera. Signore, grazie per il privilegio che mi dai anche oggi di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego di guidare le mie labbra, Signore, affinché io non complichi la semplicità della tua parola, Signore. La tua parola, il tuo piano sono una semplicità estrema. E io ogni volta ho il timore di complicarla con delle sciocche parole, Signore. Ti prego di guidare la mia bocca, Signore, e guida anche la mia vita, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oggi volevo condividere un messaggio che ho intitolato Tutta la verità, nient'altro che la verità. No, non vedremo un passo in particolare, ma analizzeremo alcuni passi tratti dai quattro Vangeli. Come avrete visto, gli argomenti principalmente trattati in questa chiesa sono quattro: che non c'è differenza tra peccato e peccato, che non esiste un peccato grande, quindi un peccato piccolo, che ogni peccato ha la medesima condanna, che c'è un solo modo per evitare la condanna e infine che il credente dovrebbe comportarsi in un modo quanto più possibile conforme alla volontà divina. Quasi tutti i messaggi che avete ascoltato da quando è stata fondata questa chiesa parlavano di uno o almeno uno di questi quattro argomenti. Tutti quelli che si sono alternati qui, non importa chi fossero, da dove venissero, se erano italiani, se erano americani, se venivano dalla Russia, dall'Africa, da Germania, dall'Inghilterra, tutti hanno detto più o meno la medesima cosa. E tutti, oltre a dire queste cose, hanno messo l'accento sul fatto che non è una loro opinione, che non è un'opinione di questa o di un'altra chiesa, che non è l'opinione di una scuola teologica, ma è una verità biblica, quello che stanno dicendo. E hanno appoggiato queste affermazioni con vari passi biblici. Non è difficile questo, perché tutta la Bibbia, dalla prima all'ultima pagina, parla di questi argomenti, parla del peccato, parla della conseguenza del peccato, parla del perdono del peccato, parla del comportamento. Oggi voglio vedere insieme a voi cosa dice Gesù su questi quattro argomenti. Non perché altri passi biblici siano meno importanti, meno autorevoli, meno chiari, solo per dimostrare che quello che viene predicato in questa chiesa è direttamente l'opinione di Gesù e quindi una verità indiscutibile. Allora, vi premetto che cercherò di aggiungere meno spiegazioni possibili, perché in realtà non c'è niente da spiegare. Il Signore Gesù è chiarissimo in quello che dice. Il primo passo che voglio vedere è in Matteo capitolo 5. Versetti 21 e 22. Gesù sta parlando alla folla e dice: voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio, e chi avrà detto al proprio fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto alla genna nel fuoco. In questo passo Gesù affronta due degli argomenti di cui abbiamo parlato, che c'è perfetta parità tra peccati grandi e piccoli e che le conseguenze sono le stesse per entrambi. Gesù inizia citando il sesto comandamento, non uccidere. Lui mette l'accento sul fatto che tutti sanno che uccidere comporta un giudizio e quindi comporta una condanna. Se parlate con qualcuno del peccato, la prima cosa che dice: ah, ma io non ho mai ucciso nessuno. È la prima cosa che viene in mente. Noi immaginiamo l'omicidio come il peggiore dei peccati. Gesù va oltre. Gesù dice che adirarsi, arrabbiarsi contro qualcuno comporta lo stesso giudizio. quando qualcuno è irato, cioè in preda all'ira, quando sei arrabbiato non sei in preda all'ira, desideri solo del male per quello che in quel momento consideri il tuo nemico. Quando uno è in preda all'ira, normalmente si dice si spengono le lampadine, il cervello rimane al buio, non c'è una luce che ti guida, non sai quello che stai facendo, non riesci a ragionare, il cervello al buio non ragiona, quindi tu non sai cosa fai. Quante volte avrete sentito al telegiornale, letto nel giornale, che qualcuno in preda all'ira ha ucciso qualcun altro? Quasi tutti i giorni. In un accesso di ira ha ucciso il vicino, per motivi sciocchi, più delle volte. Perché? Perché le lampadine erano spente, il cervello non funzionava. Gesù però ci dice che non c'è bisogno di arrivare a questo eccesso di uccidere direttamente, ma che l'odio generato dall'ira equivale all'omicidio. Quindi quello che pensi è come se lo facessi. In Genesi capitolo 6 la Bibbia dice che Dio guardò sulla terra e vide che la malvagità era grande sulla terra e che tutti i pensieri dell'uomo erano rivolti al male. Quindi anche qui c'è un parallelo tra il fare il male e il pensare al male. Ma la cosa interessante è la sequenza della condanna, del giudizio, perché Gesù dice per l'omicidio c'è un giudizio, poi dice chi si adira sarà sottoposto a giudizio, chi dice raca, raca vuol dire pazzo, essere inutile, una cosa così, un'offesa, e sarà sottoposto al Sinedrio. Un passo avanti, il Sinedrio era la massima autorità religiosa che c'è in Israele, la massima autorità di giudizio, quindi un passo avanti, ma chi dice stolto sarà sottoposto a Genna del fuoco. Genna era una valle vicino a Gerusalemme dove venivano bruciati i rifiuti della città. In questa valle c'era un fuoco che non si spengeva mai e c'era una puzza orribile. Somiglia un po' all'inferno, vero? Questa sequenza però esclude, senza ombra di dubbio, che c'è differenza di gravità tra i peccati. Perché a meno che uno non pensi che dire stolto sia più grave che dire pazzo, sia più grave che odiare e sia più grave che uccidere, è evidente che la condanna è la stessa. È evidente che odiare ed uccidere sono sullo stesso identico piano agli occhi di Dio e comportano tutti la stessa identica condanna, il fuoco eterno. Come vedete, non è quello che penso io, ma quello che dice Gesù. Gesù ma non si ferma qui su questo argomento. Pochi versetti più avanti lui dice, versetti 27 e 28, voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Qui vengono messi in parallelo il settimo e il decimo comandamento: non commettere adulterio e non desiderare le cose della donna altrui. Gesù ci dice che il semplice desiderio equivale ad adulterio. Quindi, per logica, se desiderare una donna equivale a commettere adulterio, desiderare qualcosa che non è tuo equivale a rubare. E abbiamo già visto che provare ira, cioè odiare, equivale ad uccidere. Allora, su queste basi, come facciamo a dire che ci sono peccati gravi e peccati piccoli? Gesù sta dicendo che tutti i peccati sono uguali e tutti i peccati comportano la medesima condanna. Il decimo comandamento non è, come molti pensano, un comandamento marginale, un comandamento di poco conto, un comandamento che sì, vabbè, c'è anche quello, però... Il decimo comandamento è il riassunto degli altri nove. Dio ci sta dicendo, non devi fare nessuna di queste cose che ho detto fino ad ora, fino al nono. Ma stai attento, perché se pensi di farle, è come se le avessi fatte. Gesù parla anche molto spesso di quale sarà la condanna che aspetta i peccatori. Ora, se parlate con un testimone di Geova, vi dirà che l'inferno non esiste. Una volta parlavo con una, mi disse che il discorso che Gesù fa in Luca 16 sul ricco e il mendicante Lazzaro era una cosa astratta, non poteva essere una cosa reale, era una cosa che non si capisce neanche a questo punto perché Gesù la dice una cosa astratta, se non ha senso. Vediamo, Gesù parla dell'inferno tante volte. Matteo 25, versetto 41 dice: egli allora dirà a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi l'inferno esiste, ma non è preparato appositamente per i peccatori, è preparato per il diavolo e i suoi angeli e per quelli che non vorranno accettare Gesù come Salvatore. Matteo capitolo 8, versetto 11, a cui Gesù dice: ora io vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente e siederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel Regno dei Cieli. Versetto 12, ma i figli del Regno saranno gettati nelle tenebre di fuori e lì sarà il pianto e lo stridore di denti. Matteo capitolo 13, versetti 41 e 42. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti. Sempre capitolo 13, versetti 49 e 50. Questa è la parabola della zizzania, una parabola della perla del tesoro nascosto, perla, rete. Così avverrà la fine del mondo. Gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà il pianto e stridore di denti. Luca, capitolo 13, versetto 27 e 28. Ma egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti operatori di iniquità. Lì sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, mentre voi ne sarete cacciati fuori. Ora, io mi domando, ma se l'inferno non esiste, cos'è questo luogo di cui Gesù parla tanto spesso? Cos'è questa fornace ardente? Cosa sono queste tenebre di fuori che Gesù nomina così tante volte? E cos'è lo stagno di fuoco? Di Apocalisse 20:15. L'inferno è un luogo reale. L'inferno è un luogo dove andrà chiunque non avrà accettato la salvezza offerta da Dio. Secondo Gesù, quindi, i peccati sono tutti uguali. La condanna per il peccato è l'inferno. Ma per fortuna Gesù non si è fermato qui. Lui ha detto e soprattutto ha fatto molte altre cose. Lui è venuto sulla terra, ha vissuto una vita perfetta, è morto sulla croce al nostro posto, ha versato il suo sangue per lavare il peccato, è risuscitato perché non potessimo presentarci giustificati davanti a Dio. Quando da questo pulpito qualcuno dice che solo il sangue di Gesù può lavare il peccato e riconciliarci con Dio, ci sono persone che pensano che sia troppo semplice. Non può essere così facile. Sicuramente ci deve essere qualcos'altro da fare, qualcosa da aggiungere. Insomma, ci deve essere qualcosa di più. Tutti conoscerete senz'altro Giovanni 3,16, ma Giovanni 3,16 è inserito in un contesto, in un discorso più lungo che Gesù fa a Nicodemo. Leggiamolo insieme. Giovanni capitolo 3, versetti da 14 a 18. Gesù sta dicendo a Nicodemo, sta dando delle spiegazioni dettagliate a Nicodemo. Lui dice: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il suo Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora, basato su queste parole, su questo discorso lungo che Gesù fa a Nicodemo, come puoi pensare che ci sia un altro modo? Come si fa a dire che c'è un altro modo? Sono 5 versetti, Gesù 3 volte, per 2 volte lui dice: chiunque crede in lui non perirà e avrà vita eterna, e una volta dice: chiunque crede in lui non sarà condannato. Ma alla fine aggiunge: ma chi non crede è già condannato. È un discorso forte, è un discorso semplice però. Qualcuno dice che la Bibbia va capita, che la Bibbia va interpretata. Cosa c'è da interpretare? Qui Gesù sta dicendo che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato, cioè lui deve essere innalzato, lui è stato innalzato sulla croce. Dice che deve essere innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca. Lui è stato innalzato sulla croce, chiunque crede in lui, crede che questo sacrificio valga per riscattarlo dai propri peccati, non è condannato. Poi aggiunge altre cose, ma sempre dicendo che chi crede non è condannato. Anche un bambino capirebbe che solo se ti affidi a Gesù i tuoi peccati saranno perdonati. E anche un bambino capirebbe che se non lo fai sei già condannato. Ti stai condannando da solo. Dio non ti sta condannando. Dio ti sta cercando di salvare. Dio ha mandato suo Figlio a morire sulla croce. Gesù è venuto, ha sofferto grandemente, è morto sulla croce affinché tu non dovessi andare all'inferno. Ma la scelta è la tua. Puoi credere questo, puoi non credere. Se lo credi, il paradiso è là che ti aspetta. Se non lo credi, c'è la fornace di fuoco dove sarà pianto il stridore dei denti. La scelta è solo la tua. Gesù, in altri passi, è non chiaro, chiarissimo. In Giovanni 14, versetto 6 dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In Giovanni, capitolo 6, versetto 40, dice: questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 11, 25, Gesù sta parlando a Maria prima di risuscitare Lazzaro. Dice: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Sono affermazioni, sono così chiare che non posso, non voglio aggiungere niente, ho paura di complicarle. Io spero che sia chiaro a tutti che non stiamo parlando di una nuova religione, di un'interpretazione particolare, di una cosa che uno ha pensato di capire, ma però c'è il dubbio. Queste sono parole dette da Gesù circa 2000 anni fa. E se lui dice che il solo modo di potersi presentare giustificati davanti a Dio è credere in Lui, io gli credo. La scelta è la vostra, potete farla anche voi, potete non farla, ma ricordate, chi non crede è già condannato. Quando in Giovanni capitolo 6, qui ho scritto farisei, in realtà erano discepoli che chiedono a Gesù, è l'episodio del giovane ricco, c'è questo giovane ricco che chiede a Gesù cosa deve fare, e Gesù gli dice: dai tutti i beni, prima gli dice rispetta i comandamenti, gli dice: già l'ho fatto. Va bene, dai tutti i tuoi beni ai poveri, seguimi. e lui se ne va triste. E Gesù pronuncia la frase che forse una delle più conosciute della Bibbia, insieme a chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Gesù dice: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. E a questo punto i discepoli gli dicono: ma allora chi può essere salvato? Gesù risponde: per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio tutto è possibile. E, no, questo era nel, scusate, in Matteo 19. In Giovanni 6 ci sono dei farisei che gli chiedono a Gesù cosa devono fare per compiere l'opera di Dio. E Gesù risponde: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Quindi credere, ma ricordate che per gli uomini è impossibile senza credere. L'unica opera che possiamo fare per essere giustificati è affidarci a Gesù, al suo sacrificio sulla croce e alla sua resurrezione. Ora, l'ultimo argomento riguarda il comportamento dei credenti. Anche su questo Gesù ha parlato molto. Lui ha detto che dovremmo vivere una vita separati dal mondo, separati dal peccato, come dovremmo condividere il Vangelo. Ha detto un sacco di cose. Non voglio dilungarmi su questo, c'è Paul che su questo argomento vi sta martellando e lo fa molto meglio di me. Io voglio solo farvi notare una cosa. Giovanni capitolo 13, versetti 34 e 35. Qui è il capitolo, in questo capitolo Gesù durante l'ultima cena sta per essere crocifisso, tra poco pregherà sul Monte degli Olivi, lui sta parlando con i suoi discepoli e gli dice: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ora, normalmente quando si cerca di spiegare un passo biblico si cerca un tema ricorrente, una parola chiave. Qui mi sembra che in due versetti la parola amore è citata 4 volte. 1, 2, 3, 4. 4 volte in 2 versetti, quindi la parola chiave è amore, senza dubbio. Gesù dice ai discepoli, non dice, sta dando un ordine, vi do un comandamento nuovo, è un ordine. Amatevi gli uni con gli altri, ma non dice amatevi di un amore così. Amatevi di un amore pari a quello con cui io vi ho amato. È un comando forte, certo non è semplice. Gesù ci ha amati al punto di morire per noi. Capisco che non è facile, ma se Gesù dice di farlo, ci ordina di farlo, vuol dire che è possibile, altrimenti non l'avrebbe detto. Gesù dice che dovremmo amarci gli uni con gli altri in maniera totale. Il fatto che uno non sia amabile, il fatto che uno abbia dei difetti, che abbia un brutto carattere, non deve, non può essere un ostacolo all'amore. Neanche una scusa. Nessuno di noi era amabile quando Gesù è morto per noi sulla croce. Nessuno era perfetto agli occhi di Dio quando Gesù ha pagato il nostro prezzo. Anzi, se uno ha dei problemi con il peccato, con la fede, con qualsiasi altra cosa, dovremmo cercare di aiutarlo. Questo è l'amore. Non dovremmo accusarlo, evitarlo. Gesù ci ha insegnato che amore significa sacrificio, perdono, pazienza, tolleranza, e ci ha dato anche un motivo in più per amarci: far vedere al mondo che siamo suoi discepoli. Come possiamo testimoniare al mondo se siamo divisi, se non ci amiamo, se litighiamo per ogni cosa? Come faranno gli altri a vedere che siamo suoi discepoli? come faranno a dire che siamo cristiani? Io sto per chiudere il messaggio con una certezza oggi, di essere stato chiaro, perché non ho detto quasi niente di mio. Vi ho solo mostrato qual è la posizione di Gesù su questi quattro argomenti. Gesù dice che i peccati sono tutti uguali. Gesù dice che la condanna è la stessa per ogni tipo di peccato. Gesù dice che l'unico modo per evitare la condanna è credere in Lui, credere nel suo sacrificio, credere che questo valga per la tua giustificazione. E Gesù ci dice di amarci gli uni con gli altri, ma Gesù in un altro passo dice: amate i vostri nemici. Gesù ci ha dato un esempio di questo. Gesù stava morendo sulla croce, stava soffrendo, mancava un attimo prima che morisse, e lui alza gli occhi al cielo e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo è amore.
Grazie Giuliano, mi piace il tema di stamani, di farci ricordare che quello che noi predichiamo qui, o quello almeno che dovremmo sempre predicare qui, è la Bibbia, è il radice di tutto quello che predichiamo qui, viene da Gesù Cristo. Forse lo predichiamo da, io sto predicando spesso ora dal libro dei Ebrei, forse lo predichiamo dai Romani, dagli Epistoli, però è sempre l'insegnamento di Gesù Cristo quello che noi stiamo cercando di predicare. Non è un caso che sia così. Ci sono tante chiese che non predicano più la parola di Gesù Cristo, ci sono chiese che non predicano più la Bibbia. Noi potremmo stare qui a predicare tante cose, ci sono tante cose che potremmo dire, ma noi non vogliamo dire tante cose, noi vogliamo dire le parole di Gesù Cristo e predicarli all'infinito.